Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Anche oggi vi teniamo compagnia per circa mezz'ora, fino alle 13, per parlare di cibo, di cucina, di cultura gastronomica, e tra poco parleremo in particolare di birra per raccontare l'uscita della 10ª edizione di una guida che per Slow Food Editore censisce la produzione birraria artigianale italiana. Non può sfuggire il fatto che parlare a due giorni dalla notizia della morte di Carlo Petrini, di un libro che esce per Slow Food Editore, ci porta a dedicare questa puntata, questa trasmissione interamente a Carlo Petrini, almeno nello spirito, nelle intenzioni, un vero gigante del nostro tempo che ci lascia qualcosa di estremamente prezioso per come ha saputo trasformare il cibo e tutto quello che ha a che fare con questo enorme argomento in una questione politica, ecologica, culturale, prima ancora che prettamente gastronomica. E nella puntata di oggi avremo occasione di parlarne anche con il nostro ospite, che in molte occasioni ha condiviso un pezzo di strada con Carlo Petrini, lavorando con lui fianco a fianco in appunto molte occasioni. Tra poco ve lo presento, e però già da adesso vi annuncio che la puntata di domenica prossima di C'è di Buono sarà interamente dedicata invece proprio a Carlo Petrini e ad un racconto a più voci della sua storia e delle cose straordinarie che ha fatto per Slow Food e più in generale per tutti noi. Tra poco, vi dicevo, do il benvenuto al mio ospite. Vi ricordo solamente, come faccio in apertura di ogni trasmissione, che se volete ascoltare i podcast di C'è di Buono potete andare sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app, e cercare appunto la nostra trasmissione C'è di Buono. Invece, se volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo in apertura di trasmissione, oggi parliamo dell'edizione 2027 di una guida, la guida alla birra d'Italia di Slow Food Editore, che compie 18 anni, e ritroviamo come nostro interlocutore Eugenio Signoroni, che abbiamo ospitato in diverse occasioni, sia per parlare di birra ma anche per parlare della guida Osteria Slow Food, di cui è stato per diverso tempo coordinatore, uno dei coordinatori. Lo ritroviamo con grande piacere. Come prima cosa, bentornato sulle frequenze di Radio Popolare, Eugenio Signoroni.
Ciao Nicolò. Ciao.
Lo dicevo in apertura di trasmissione ad ascoltatrici e ascoltatori, questa puntata di C'è di Buono non può che essere dedicata a Carlo Petrini. Tu, Eugenio, sei stato in molte occasioni vicino a Carlo Petrini, hai studiato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che lui ha fondato, e poi hai lavorato in tante occasioni, in tante forme con Slow Food, quindi non posso che iniziare questa conversazione con te chiedendoti un pensiero e un ricordo da dedicare a Carlo Petrini.
Ma c'è un pensiero che mi viene rispetto a quello che per me da studente di Pollenzo è il grande sogno realizzato, no? Carlo ha immaginato questo luogo che non esisteva, e ha immaginato una disciplina che non esisteva, le scienze gastronomiche, e l'ha donato al mondo, e di fatto in questo modo ha fatto sì che quelle sue idee, quella sua convinzione, che quando lui iniziava a raccontarla, no? Cioè il fatto che parlare di cibo fosse importante, perché il cibo riguardava tutti noi, no? E come già diceva Bria Savarin, ci riguarda in quanto esseri umani che si nutrono, fosse parlare di economia, di giustizia sociale, di ambientalismo, ed era una cosa di sinistra, e quando lui lo diceva sembrava una cosa blasfema, no? E oggi invece è diventato, come dire, un pensiero condiviso, un pensiero quasi, quasi banale da dire. E lui ha costruito questo posto, questo sogno, questo luogo che per tutti noi, scusami, è casa, ogni volta che ci andiamo col pensiero o fisicamente, dove questa idea di parlare di cibo per cambiare il mondo si è realizzata ed è dentro di noi e dentro chiunque abbia avuto la fortuna di intercettare le sue parole, il suo pensiero, il suo sguardo per un secondo o per tantissimo tempo. Ecco, io credo che questo sia il punto. Non credo che un altro Carlo Petrini sia possibile per le tante cose che lui riusciva a racchiudere in una persona, ma credo, come in questi giorni, come dire, ho continuato a pensare e a dire, che lui in qualche modo abbia costruito una moltitudine di persone in cui c'è un pezzettino del suo seme e che quindi possono continuare a diffondere quelle idee, quegli ideali che lui sapeva incarnare e raccontare così bene.
Grazie Eugenio Signoroni per questo primo pensiero, questo primo ricordo dedicato a Carlo Petrini. Parliamo della guida alle birre d'Italia che Slow Food Editore pubblica proprio in queste ore, a partire da domani, da lunedì 25 maggio. Sarà in vendita sullo store di Slow Food Editore online e poi arriverà in libreria a partire dal 3 di giugno. L'edizione 2027 della guida alle birre d'Italia segna anche il 18° compleanno di questa guida. Il curatore storico è Luca Giaccone, e Eugenio Signoroni, che oggi con noi vi si è affiancato da ormai diversi anni. È un compleanno rotondo, diciamo, quello dei 18 anni per questa guida, che diventa tra virgolette maggiorenne, ma ce n'è un altro che proprio appunto Luca Giaccone ricorda e celebra nelle primissime pagine di questa nuova edizione della guida: i 30 anni della birra artigianale italiana. Vorrei partire da qui per provare a spiegare meglio ad ascoltatrici e ascoltatori perché di questo compleanno, perché il 1996 è importante per la birra artigianale italiana.
Il 96 è l'anno in cui, diciamo, sì, è un po' deciso, ma perché in quell'anno nascono i più importanti birrifici artigianali della prima generazione. E quindi, diciamo, si decide che in quell'anno nasce la birra artigianale italiana. Di fatto, qualche piccolo movimento c'era stato anche negli anni immediatamente precedenti, ma erano, come dire, cose molto sporadiche. Quello invece è l'anno in cui contemporaneamente sette birrifici, tra l'altro senza sapere l'uno dell'altro, quantomeno all'inizio, si mettono a produrre birra in un modo che in Italia non era mai stato fatto, cioè puntando sulla diversità, puntando sulla varietà, puntando sull'idea che la birra non sia semplicemente una bevanda, ma sia un oggetto culturale, sia qualcosa che si può degustare, che sia qualcosa che si può raccontare oltre che bere, no? In cui si può andare oltre il bicchiere, per dire un'altra cosa che era cara a Carlina. E quindi il 96 è l'anno in cui questo movimento, che parte con sette birrifici e oggi ne conta più di 1100 in tutto il paese, inizia. E devo dire che la coincidenza tra questa ricorrenza, le 10 edizioni della guida e la nostra maggiore età come guida alle birre d'Italia di Slow Food Editore è estremamente interessante e significativa, perché la guida di fatto ha seguito questo movimento davvero da quando è iniziato. Slow Food l'ha seguito davvero dagli inizi, con un ruolo decisivo nello spingere questo mondo a crescere, a farsi contaminare e a svilupparsi non soltanto da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista qualitativo. Ma anche la guida, come dire, nel 2008, quando questa piccola pubblicazione è iniziato, sì, ha seguito il percorso in tutto e per tutto. Pensa che all'inizio c'erano, in quella prima edizione, sì, analizzavano circa 200 birrifici e se ne elencavano 127. Mm-hmm. Quest'anno ce ne sono 522 dentro la guida, no? E questo già da solo, su 1100 che ci sono, già solo questo dà il senso di come questo mondo sia cambiato e sia evoluto.
Questa decima edizione della Guida alle Biere d'Italia continua a raccontare appunto un fenomeno in continua crescita. Non so se dire costante crescita o se in fondo dal tuo punto di vista la velocità dell'evoluzione di questo movimento ha avuto momenti diversi e come racconteresti la stagione che stiamo vivendo adesso, insomma tra 2026 e 2027, che poi è l'anno che troveremo in copertina per questa nuova guida. Che stagioni sono state queste ultime per il movimento di cui celebriamo anche il trentennale?
Stagioni difficili, questo è certamente quello che la realtà ci racconta, nel senso che dopo una fase di crescita continua, costante, che sembrava a tratti irrefrenabile, che si è avuta fino direi al 2018, gli anni immediatamente prima del Covid, dopo la pandemia è iniziata una flessione. Una flessione sia in termini numerici, siamo in una fase in cui non ci sono più così tanti birrifici che aprono ogni anno, sia in termini di consumi, perché non ci troviamo più in una situazione in cui il consumo di birra artigianale continua a crescere. Abbiamo raggiunto, come dire, una quota di mercato importante, perché insomma piccola ma significativa, considerando che partivamo da zero, il 3,5% del mercato circa, con un consumo medio di birra di 37 litri pro capite all'anno, una situazione che quindi sembrava continuare a crescere, che invece in questi ultimi anni sta un po' calando. Calando in termini numerici, però è una situazione globale. L'Italia non fa eccezione rispetto a una situazione mondo in cui la birra è sempre meno consumata, un po' come tutti gli alcolici, in cui anche nei paesi storicamente consumatori di birra, pensiamo alla Germania, il consumo è calato, sostituito di fatto dalla birra analcolica, che ha preso la porzione di consumi che sono andati scendendo, però non è calato da un punto di vista qualitativo, perché oggi probabilmente non si è mai bevuto così bene nel nostro paese, non è mai stato così diffuso il prodotto birra artigianale, che troviamo anche in situazioni dove magari non ce lo aspetteremmo, quindi bar molto semplici, piccoli negozi di quartiere, paesi sperduti, nella nostra provincia, con un livello, ripeto, qualitativo altissimo, in cui di fatto oggi bere male è estremamente complicato se si beve un prodotto artigianale, cosa che non era così solo fino a qualche anno fa. Io penso, guarda, che sia un nuovo anno zero, ma con 30 anni alle spalle di esperienza. Questa è un po' la mia sensazione, no? Cioè bisogna ritornare a coinvolgere il pubblico come si è fatto all'inizio. Bisogna tornare a parlare di birra di birra artigianale con l'entusiasmo dei primi anni. Bisogna tornare a raccontare di quanto questo prodotto sia straordinario e sia diverso, magari aggiungendoci l'elemento di cui magari poi, se vuoi, approfondiamo anche la questione della filiera, no? E delle, certo, materie prime prodotte nel nostro paese, che è secondo me uno degli elementi che potrà fare la differenza da qui in avanti. Quindi abbiamo 30 anni alle spalle che sono stati importanti anche per capire degli errori da non fare più, e da qui in avanti, possiamo secondo me tornare a far sì che questo prodotto sia significativo come lo è stato fin qui.
Già nelle cose che ci ha raccontato Eugenio Signoroni ci sono un paio di spunti per proseguire in questa conversazione. Uno lo sollevavi poco fa, mi collego però prima ad un altro argomento che credo sia interessante anche proprio magari da spiegare ai nostri ascoltatori anche nelle sue caratteristiche, diciamo, di qualità. La tendenza delle birre a bassa gradazione alcolica, tu prima parlavi anche appunto dell'affermarsi di birre che stanno sotto la gradazione dell'1%, arrivano vicine allo zero. Ecco, è una cosa di cui sentiamo parlare spesso anche quando parliamo di vino. Mi interessa chiederti sia una valutazione, diciamo, numerica di tendenza, quanto effettivamente in Italia questa tendenza delle birre a bassa gradazione alcolica sia una realtà interessante, e quanto dal tuo punto di vista di degustatore, di esperto di birra, questo elemento è un elemento altrettanto interessante proprio a livello di degustazione.
Ma allora, è certamente un fenomeno in crescita. Noi l'abbiamo visto nell'edizione di quest'anno con un numero mai così alto di birre sotto i 4 gradi alcolici. Abbiamo addirittura 14 birre sotto i 2 gradi alcolici, okay, per darti un valore. 2 anni fa, nell'edizione di 2 anni fa, erano 2. Con la birra artigianale con la più bassa gradazione alcolica, con la più bassa, scusami, gradazione alcolica, che è 0,5%.
Sì.
Interessantissime. E questo, come dire, lo penso da prima che questa cosa fosse di moda o fosse un elemento da attenzionare, un po' perché sono un grandissimo appassionato del mondo britannico della birra. E quindi di un mondo in cui bere sotto i 3,5 gradi è la regola, no? Le grandi birre tradizionali dei pub britannici sono le bitter, le mild e le porter, sono birre che stanno tra i 3,5 gradi e i 4,5 gradi, insomma, quindi birre leggerissime anche da un punto di vista alcolico, ma che hanno un elemento, proprio da un punto di vista di degustazione, è strepitoso il fatto di riuscire a racchiudere in niente una moltitudine aromatica e sensoriale, no? Quindi birre complessissime pure nella pochezza alcolica, e questo è una magia che i birrifici, per lo più artigianali, riescono, anzi direi quasi esclusivamente artigianali, riescono a fare, no? Giocando sui malti, giocando sui luppoli, giocando con le spezie, riescono a donarci un prodotto che, anche laddove ha poco alcol, è ricchissimo di tutti gli altri aspetti.
Credo che il tema delle materie prime che vengono utilizzate nella produzione della birra artigianale sia da sempre un punto di interesse, di indagine della vostra guida, della guida alle birre d'Italia di cui stiamo raccontando l'edizione 2027. Però Eugenio, tu poco fa sottolineavi come questo possa essere anche per il futuro un elemento centrale per il movimento. Ci vuoi spiegare come e perché?
Diciamo che fino a qualche tempo fa, noi da qualche anno cerchiamo di osservare anche l'aspetto della filiera. Dentro la guida, per chi la conosce già, ma anche per chi dovesse, come dire, approcciarsi per la prima volta, c'è una piccola carta d'identità nella quale noi raccontiamo le caratteristiche dell'acqua che il birrificio utilizza, raccontiamo se vengono utilizzati coadiuvanti di processo, quindi, che ne so, enzimi piuttosto che altri prodotti, ma raccontiamo anche la provenienza delle materie prime, perché siamo convinti che sia importante per il consumatore avere tutti gli strumenti per scegliere la birra che non soltanto da un punto di vista gustativo, ma anche da un punto di vista ideale lo rappresentano di più. Se per lungo tempo diciamo, la situazione del nostro paese era quella in cui non si riusciva ad avere una materia prima prodotta a livello nazionale di qualità, questo è profondamente cambiato negli ultimi anni, perché sono nati nuovi maltifici nel nostro paese, quindi nuovi stabilimenti che trasformano l'orzo in malto, perché la coltivazione del luppolo, pur restando piccolissima, ma è diventata sempre più estesa, e si stanno facendo ricerche per cercare varietà di luppolo autoctone e che quindi possano caratterizzare un domani con la materia prima che, da un punto di vista aromatico, caratterizza di più la birra, le birre italiane. Oggi non c'è più nessun motivo per i nostri birrifici di utilizzare materie prime che non siano nazionali. Diciamo che la produzione ha ancora necessità di crescere per riuscire a soddisfare completamente il fabbisogno, ma da un punto di vista, come dire, di direzione, quella è la direzione senza nessun dubbio. Perché, sai, a lungo la birra artigianale è stata italiana per via della capacità dei nostri artigiani di essere creativi, no? Cioè l'elemento italiano era legato alla creatività italiana, alla capacità dei birrai del nostro paese di non farsi influenzare da nulla e creare semplicemente seguendo la propria fantasia, no? Tanto che a livello internazionale il nostro paese è guardato proprio per questo con estremo interesse. Ecco, oggi a fianco di questo elemento credo sia venuto il momento di aggiungere il fatto che questa italianità deve essere anche accompagnata da materie prime prodotte nel nostro paese, perché la birra può essere uno straordinario strumento per rafforzare la filiera agricola italiana, può essere un elemento di territorialità ancora più forte, e può far capire attraverso questo al consumatore quanto la birra sia un prodotto sì dell'industria, no? Dell'industria umana. Di fatto, dalla fine del 700 in avanti, la birra è legata all'immaginario industriale, ma continua a essere un prodotto profondamente legato anche alla terra, profondamente legato al territorio. Se posso, se mi concedi ancora un minuto su questa risposta.
Certamente.
L'altro giorno un birraio mi ha scritto parlandomi di una sua birra, no? Un birraio dell'entroterra ligure, che produce una birra in cui i malti autoprodotti sono in quel caso affumicati all'interno dei tecci di Murialdo e Calizzano, che sono quelli che venivano storicamente impiegati per essiccare le castagne lì nell'entroterra ligure, e invece riutilizza questi tecci, diciamo, li fa vivere oltre la produzione delle castagne per affumicarci il malto. E lui, nel descrivere questa birra, mi dice: guarda, quella che assaggerai sappi che è un po' diversa, perché il maltempo dei giorni in cui abbiamo affumicato il malto ha fatto sì che il fumo non sfogasse così bene, e quindi il risultato è che la parte di fumo che c'è sul malto è più intensa del solito, e quindi abbiamo poi dovuto produrre in un modo diverso la birra per adeguarci a questa cosa. Ecco, io ho letto questa cosa e l'ho trovata straordinaria, no? Certo. Perché creava un legame storico con il territorio, metteva, come dire, la creatività non nel fare una birra strana, ma nel ripensare uno strumento, no, come il teccio, che è lì da secoli e viene utilizzato da secoli da chi vive nei boschi di quel territorio, ma ha ripensato in un modo moderno per produrre un malto, per produrre una birra artigianale, e con un legame potentissimo non solo con il territorio, ma con il clima di un determinato periodo dell'anno, no? E allora questo diventa veramente uno strumento per raccontare quanto la birra non sia qualcosa che può essere fatta ogni anno nello stesso modo, ogni volta nello stesso modo, senza preoccuparsi di con che cosa si ha a che fare. Ma questo lo si può fare solo se la materia prima è anch'essa una materia prima artigianale. Scusami, mi sono dilungato, ma è un tema che mi appassiona e sul quale secondo me c'è tantissimo da dire per il futuro.
Ma è questo entusiasmo poi che credo ci porti ad ascoltarti sempre con grande piacere, Eugenio Signoroni. Due sono i curatori nazionali, Eugenio Signoroni, il nostro ospite, e Luca Giaccone, che citavamo prima, 128 i collaboratori che rendono possibile questa guida, e come si diceva prima, 522 realtà tra produttori di birra e di sidro, 2825 etichette. I numeri di questa nuova decima edizione della guida Le Birre d'Italia di Slow Food Editore, che esce proprio in questi giorni, da domani sarà disponibile sullo store di Slow Food Editore. Eugenio Signoroni, è sempre un piacere, come dicevo, ascoltarti e conversare con te. Grazie per essere stato nuovamente ospite della nostra trasmissione. A presto, alla prossima.
Grazie mille, Nicolò, e buona domenica a tutti. Grazie per il tempo che ci dedichi sempre.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento alla prossima, che come vi annunciavo in apertura sarà interamente dedicata a Carlo Petrini, in un racconto corale della sua storia e del suo lavoro. Grazie intanto per oggi, tra poco arrivano le notizie del giornale di Radio Popolare Popolare Network. Ciao da Nicolò Vecchia e buona domenica con i nostri programmi.